E rieccoci in studio per l'ultimo miglio e continuiamo a parlare di storia. Lo facciamo con un grande storico, giornalista, docente di storia delle istituzioni militari, collabora con alcuni giornali tra cui La Stampa di Torino e autore di numerosi saggi di carattere scientifico e divulgativo, e lo scorso 21 ottobre è tornato nelle librerie con un libro che già dal titolo si annuncia bellissimo, ma è davvero bello: La prima guerra civile, rivolta e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia. Lo ha edito Mondadori e lo ha scritto il professor Gianni Oliva. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buona domenica.
Professore, dal titolo nasceranno sicuramente le discussioni e i contrasti sulla sua opera, La prima guerra civile. Forse siamo ancora in una guerra civile strisciante, forse ne abbiamo avuto delle altre, ma quella che ha opposto i briganti allo Stato sabaudo federatore è stata sicuramente, nella sua ricostruzione, una guerra civile, non un'azione di criminali contro il potere costituito, o perlomeno non solo.
Il testo è chiarito già dalla prima pagina, in cui si dice: siamo l'unico paese al mondo che ha il primo re che si chiama già secondo, perché noi non ci facciamo caso, ma all'estero ti chiedono come mai il primo re d'Italia è Vittorio Emanuele II. Allora, il fatto che sia stata mantenuta la numerazione dinastica sabauda la dice lunga sul carattere annessionistico che ha avuto il nostro risorgimento. Ora, io sono convinto che l'unità d'Italia era indispensabile al nord, come al centro, come al sud. Se si voleva modernizzare il paese, bisognava creare un mercato nazionale e avere uno Stato che sostenesse lo sviluppo con le infrastrutture ferroviarie, con la scuola che preparava i tecnici necessari, con il credito agevolato per le imprese e quant'altro. Il modo con cui è stato realizzato è discutibile, perché sono state messe insieme nel giro di un anno e mezzo, tra il 1859 e il 1860, realtà profondamente diverse. L'Italia del centro e l'Italia del nord erano diventate degli stati moderni già da tempo, da secoli. Nel sud la modernizzazione era iniziata solo nel 1734, quando era nato il regno di Napoli con Carlo di Borbone. Prima era un viceregno spagnolo, con tutto il carattere coloniale che un viceregno poteva avere. C'erano delle velocità diverse nel 1860. E difatti Cavour non voleva che l'Italia venisse unificata tutta. Era convinto che bisognasse unificare il centro-nord, e poi un centro-nord sarebbe diventato inevitabilmente l'avanguardia della penisola. Progressivamente avrebbe annesso sia lo Stato Pontificio sia il Regno delle Due Sicilie, con un percorso progressivo. Invece tutto è avvenuto con la velocità inattesa determinata dalla spedizione di Garibaldi. Cavour, che aveva guidato il Risorgimento, è morto il 6 giugno del 1861, cioè 3 mesi dopo, e i suoi successori hanno ereditato una realtà che non hanno saputo gestire, perché le popolazioni meridionali nello Stato unitario non hanno visto ciò che aveva promesso Garibaldi, e cioè la distribuzione dei grandi latifondi incolti ai contadini e la restituzione dei beni comuni, cioè di quei pascoli, di quei luoghi dove si raccoglieva la legna, proprietà demaniali che i Borboni avevano invece alienato e venduto in grandi lotti per creare una classe media di proprietari. Tutte cose che i contadini avevano vissuto come un impoverimento ulteriore. E lo Stato, quando arriva, non solo mantiene tutte queste cose, ma introduce leggi nuove, funzionari nuovi, organizzazione nuova, e in particolare il servizio militare. Servizio militare.
Professore, mi scusi se la interrompo, ma prego, cerco di capire meglio. Una cosa mi sfugge, ma quando parliamo di guerra, e lei parla di guerra civile, allude ad una guerra del, anche qui uso una terminologia impropria e un po' cinematografica, ma mi perdonerà, tra sudisti e nordisti, oppure una guerra civile proprio all'interno del regno, cioè una guerra su base di classe e su base di censo all'interno dell'ex regno delle due Sicilie.
Ma parlo di una guerra che viene, una guerra che viene all'interno del Regno d'Italia, perché siamo ormai dopo l'unità d'Italia, tra una popolazione meridionale che si rivolta, ma si rivolta in modo endemico, in modo episodico, non c'è un progetto politico dietro il quale si muovono, sono le rivolte delle varie comunità che, esasperate dalla rabbia, se la prendono con i galantuomini, non con i vecchi feudatari, i vecchi baroni che rappresentavano comunque un'istituzione.
Se la che prende invece con scompaiono.
Così in parte scompaiono, in parte se la prendono con i galantuomini, cioè con gli arricchiti, la classe media, i professori, i notai, i medici, quelli che avevano del denaro e avevano comprato quei beni demaniali che prima erano beni comuni e che erano tutti ferventi unitari, cioè sostenitori dell'Unità d'Italia. Su queste rivolte popolari si inseriscono poi le azioni delle bande, che sono briganti a tutti gli effetti, non sono dei rivoluzionari, non c'è nessun brigante che propone la divisione delle terre ai cittadini. È gente che ruba, che rapina, che stupra, ma che va a rubare e a stuprare e a colpire quei galantuomini che agli occhi della popolazione rappresentano il nemico di classe più vicino, insomma.
La stessa cosa era avvenuta anche lo stesso atteggiamento annessionistico del Sabaudo era avvenuto anche precedentemente con il contegno avuto in Sardegna, che ovviamente viene annessa in qualche modo prima del resto d'Italia, ma in cui si scatena, certo, la stessa rivolta, che è quella del cosiddetto banditismo.
Sì, era la stessa, perché era la stessa dinamica. Il problema vero è che quando si annettono dei territori così diversi, bisogna prevedere per questi nuovi territori delle forme particolari di autonomia. E Cavour l'aveva intuito, perché una delle ultime cose che scrive prima di morire è un'indicazione, cioè mandare Marco Minghetti negli Stati Uniti a studiare l'organizzazione federale americana. Ora, Cavour non era sicuramente un federalista, anche perché i federalisti erano i repubblicani come Cattaneo, cioè gli avversari politici dei moderati liberali cavuriani. Però aveva capito che era necessario stabilire che ad uno stesso Stato si arrivasse con tempi differenti. I suoi successori, timorosi che le rivolte nel Mezzogiorno mettessero in discussione la capacità dello Stato italiano di garantire l'ordine, rispondono con la repressione. E la repressione è l'impegno di 2/3 dell'esercito e un numero di morti che è superiore a quello delle tre guerre d'indipendenza. Guardi, non sono tanti, tra virgolette, nel senso sono 20.000 morti, se pensiamo a cosa succede oggi a Gaza o in Ucraina
o in Sudan, di cui ci dimentichiamo,
in tanti altri posti sono numeri diversi, però per l'epoca erano numeri ingenti. E lo chiamava guerra civile perché sì, di fatto è la lotta del regio esercito unitario contro una rivolta popolare che ha gruppi armati che sono i briganti e che sono protetti dalla popolazione. Perché una delle considerazioni che fa il generale Dalla Rocca, che era uno dei generali sabaudi, diceva: noi i briganti non riusciamo a prenderli perché quando ci vedono prendono una zappa in mano e si mescolano ai contadini. E questo però vuol dire che i contadini accettano che loro si mescolano.
E certo che c'era una copertura sociale. Faccio adesso una domanda non più allo storico ma al giornalista. Di questa guerra civile e di quella contrapposizione, quasi 200 anni dopo, quanti ne sono passati dal 1861, cosa è rimasto ancora nella cultura, nella contrapposizione che ancora in alcuni tratti esiste tra il meridione d'Italia e il settentrione?
Ma io credo che quello che sia rimasto è soprattutto la conseguenza dell'esito di quella guerra, perché per avere ragione di quella rivolta, al di là della repressione, lo Stato ha fatto un'alleanza con la parte peggiore della classe dirigente meridionale, cioè quei vecchi baroni feudali contro cui si era scagliata anche i Borbone. E c'è un libro che lo racconta in modo magnifico, no? I viceré di Federico De Roberto, dove si parla degli Uzeda, viceré spagnoli di Palermo, anti-garibaldini, anti-unitari, anti-sabaudi, anti-italiani. Quando però il Regno d'Italia si realizza, dicono: come, noi stiamo a guardare? E allora prendono l'ultimo discendente, lo fanno diventare deputato a Montecitorio, e da quando questo entra a Montecitorio fa in modo che tutte le risorse che vengono mandate in Sicilia vadano a beneficio delle attività della famiglia Uzeda e non delle esigenze della Sicilia. È stato scritto nel 1893, qui, sì. Sempre scritto oggi.
E ricordare il Gatto Pardo e Tomasi di Lampedusa, certo. è quasi banale. Allora, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e alla nostra ascoltatrice La prima guerra civile, rivolte e repressione nel mezzogiorno dopo l'unità d'Italia, scritto dal professor Gianni Oliva, che davvero ringraziamo per essere stato nostro ospite e averci un po' raccontato di quella prima guerra civile italiana, ma ci sono le altre. Grazie professore.
Grazie a lei e grazie a tutti voi.